Buonasera, benvenuti a Siamo tutti Sherlock Holmes. È una trasmissione, ne parlavo poco fa con uno degli ospiti che sto per presentarvi, è una trasmissione adatta in radio, adatta in podcast, adatta in TV, adatta sul web. Si può ascoltare e seguire questa trasmissione nei dettagli. Bene, stasera abbiamo due illustri ospiti che sono concorrenti. Alla mia destra c'è Ilaria, non diciamo noi cognomi.
Sì, sì, lo
I so. Cognomi, no, no,
no. Buonasera però si dice.
Sì, 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 Ilaria. Ilaria che è molto stimata nell'ambito tecnico trattino sanitario. Io non dico, non voglio dire dove lavoro perché entrerei nella sua privatezza, però è molto stimata in questo settore, che è un settore delicato e molto importante. La chirurgia non è fatta solo di bisturi, è così Ilaria?
Sì, direi, la salute non è fatta solo di bisturi.
Però è una donna in gamba, molto spiritosa, che non si limita a fare la funzionaria in un ospedale, in un consorzio, è anche una cantante apprezzatissima, è così?
Ma tutte queste cose
sono... l'ho scoperto.
Guarda te.
È il mio compito scoprire qualcosa.
Bello, bello, sono contenta, grazie.
Senti, però mi hanno detto che hai una specializzazione.
Quale?
Hai scelto canzoni... ritmi brasiliani.
Sì, io ho iniziato con quelli, con gli ora? Standard jazz, bossa nova, e adesso invece con un gruppo musicale ci stiamo divertendo a riprodurre le sigle dei varietà degli anni 70-80, e quindi non può mancare naturalmente Raffaella Carrà, cioè i tributi a Raffaella Carrà.
Complimenti, poi
ci
parlerò
tanto, sì.
Ti parlerò di questo.
Sì.
Senti, il caso ha voluto che a tecnica trattino sanitaria di livello, anche cantante, abbia incontrato stasera tecnico trattino chirurgico trattino sanitario, musica a tutti i livelli, anzi a pieno ritmo. Si chiama Ginetto, lo chiamerò Ginetto, ma il nome di battesimo è Biagio. È un chirurgo stimatissimo, non solo nella provincia e nella regione pugliese, perché da quando non lavora più per un ente pubblico, è chiamato in tutta Italia a tagliare la pancia alla gente.
Così, così, tagliare mazzate di bisturi a destra e a sinistra.
Allora, sentiamo Ginetto, queste tue esperienze in giro per l'Italia.
Diciamo, il libero professionista si chiama proprio libero perché è possibile che si possa rivolgere in tutte le strutture che glielo permettono, per cui lì dove c'è una richiesta è libero di poter lavorare dove...
Però se uno è chiamato in tutta Italia vuol dire che è tra i più bravi.
Beh, diciamo che se ha delle competenze specifiche è possibile che su queste competenze venga facilmente coinvolto, interpellato per certi casi.
Pancini eccellenti, rivolgetevi al dottor Ginetto. Però, Ginetto, accanto a questo, se uno va in pensione... come medico, come professionista, eccetera, la passione per la musica non la dimentica mai, come purtroppo capita a me per l'informazione, per il giornalismo. Ginetto fa ancora le serate da DJ e non ballano solo i suoi pazienti o i parenti dei pazienti, trascina intere discoteche, è così.
Beh sì, sì, diciamo che mi capita spesso di avere una pista davanti, una pista piena, e di coinvolgere anche gli artisti, anzi mi riproponevo di ascoltare Ilaria, quello che fa, chissà che un giorno non si
divertente,
possa organizzare qualcosa insieme.
Bello,
bene,
sì.
Se c'è posto per me, io vengo volentieri con voi. Benissimo, adesso possiamo cominciare, è stata un'introduzione forse un po' lenta, un po' lunga, però ne valsa la pena perché due fior di ospiti, va bene? Allora partiamo con la presentazione dei personaggi. Grazie.
Don Eugenio Esperia, da una modesta officina di provincia, nel 1980 pose le basi per creare un impero nel settore auto. Morto nel 2010, lasciò l'azienda nelle mani di sua figlia. Luigia Esperia, enfant prodige nel settore motori, è cresciuta tra cilindri, aste e bilancieri. Capofficina di altissimo livello nell'azienda che porta il suo nome. l'amministratore delegato. Mercurio Tiberino, marito di Luigia, da genio delle vendite diventa dispotico numero uno del gruppo Esperia. Ama le donne e la bella vita, e sua moglie lo sa. Il socio. Michele Barberini, rampollo di un casato di grande prestigio, ama conservare il titolo nobiliare di conte. Socio al 50%, diffida molto della gestione economica dell'amministratore delegato. La contabile. Carlotta, bellissima capocontabile dell'azienda, amante tutt'altro che segreta dell'amministratore delegato. Ogni giorno scopre episodi di infedeltà dell'uomo che ama. Ha sguinzagliato i migliori investigatori della capitale e non fa che pensare a come vendicarsi.
Bene ragazzi, parto da te, Ilaria.
Sì.
Tra questi personaggi che ti ho presentato, c'è chi ti insospettisce, c'è chi ti risulta antipatico o diversamente empatico, come preferisci, oppure no?
Beh, direi che è troppo. Non ci sono motivi, esatto, perché io possa esprimermi in questo senso. Al momento sono nomi, cognomi e professioni.
Esatto. Adesso però ritorno su questo argomento. Sentiamo prima Ginetto.
Ma l'amministratore delegato, personaggio che mi, non dico che mi insospettisce, però diciamo mi fa porre l'attenzione sul tipo di professione che questi fanno, di cui spesso si ha a dubitare degli amministratori delegati, cioè quelli che gestiscono dall'alto i portafogli. Quindi l'amministratore delegato si presume che sia quello che gestisce l'azienda nel senso economico.
E quindi anche il potere.
E quindi il potere, e quindi anche il personale. E poi c'è anche questa tresca che, viene agli occhi di tutti, perché probabilmente tutti sanno. E quindi diciamo un personaggio che più mi mette un attimo in allarme in qualche maniera, ecco, cioè facciamo attenzione all'amministratore delegato.
Ilaria, è una classica storia italiana. Da un'officina di provincia che si chiama, in una città che ha lo stesso cognome di una parte dei protagonisti, Esperia, che è in provincia di Frosinone, da una piccola officina, da una buia officina di provincia, nasce un impero. Questa è una storia italiana, è avvenuta per tutti, abbiamo sentito come si è evoluta e come è cresciuta. Però sempre all'italiana, come dice lui, l'uomo del potere che sciupa femmine, che si lascia con la moglie, si mette con quell'altro, che frega, frega o tenta di fregare il socio, è una storia all'italiana, insomma.
Sì.
Beh, e tra questi personaggi chi ti è più antipatico?
Oddio, antipatico sinceramente non riesco a trovarci nessuno. Comunque, diciamo che l'elemento di disturbo è l'amante in questo caso.
Carlotta. Abbiamo colto un elemento che vedremo, sarà anche abbastanza importante. Adesso Maria Caravella ci leggerà la trama.
La saga del gruppo Esperia. Questo è l'Autopark Esperia, la più grande piattaforma di automobili della capitale, tra le più importanti in Italia. Sul piazzale e nei locali interni, migliaia di autovetture di ogni classe e di tutte le marche. Il gruppo Esperia, inoltre, assiste i suoi clienti con officine specializzate e dispone di un fornitissimo magazzino di pezzi di ricambio. Oggi la holding Esperia Car è un impero con un fatturato a 9 cifre. Ma com'è nata questa star dell'automobile? Nel 1980 il compianto Eugenio Esperia, esperto meccanico ed elettrauto, tirò su nel suo paese, nei pressi di Frosinone, un'autofficina che ben presto divenne il punto di riferimento per motociclisti e automobilisti. Vedovo giovanissimo, fu costretto ad allevare sua figlia Rossana nella rimessa. La piccola mostrò grande talento per i lavori meccanici, al punto che a 18 anni fu assunta da un'importante casa automobilistica. Di lì numerose richieste di lavoro da parte di importanti aziende, tra cui una che progettava automezzi militari. Nel frattempo suo padre si era messo in società con un giovane molto intraprendente, Mercurio Tiberino. La ditta Esperia era cresciuta e oltre alle riparazioni aveva creato un piccolo mercato dell'usato. Il giovane socio era uno che col pubblico ci sapeva fare. Tra Rossana e Mercurio, il classico colpo di fulmine. A quel punto il paese di Eugenio sembrò troppo piccolo. Roma si confermò città aperta anche per le officine meccaniche. Le cose andarono subito bene. Nel business però, per fare il salto di qualità, ci vogliono i quattrini. Un distinto cliente, molto facoltoso, Michele Barberini, propose loro di entrare in società. Una combinazione perfetta. Considerevoli energie finanziarie, meccanici esperti ed affermati ed un fior di venditore. La prematura scomparsa di Don Eugenio ha cambiato notevolmente le cose, sia in azienda che in famiglia. Mercurio è un accentratore, amministratore delegato, odiato da tutti, sia dai vertici che dalle maestranze. Una settimana fa è uscito per provare un'auto appena riparato e sulla Ostiense si è schiantato a forte velocità contro un albero, morto sul colpo. Incidente? Sarebbe emerso che mentre era alla guida stava litigando animatamente con Carlotta, la sua amante contabile della ditta. Un improvviso malore? Chissà. La tenente dei carabinieri, Floriana Cappelli, è una che non crede alle coincidenze.
Carlotta, un'intuizione.
Ma era al telefono?
Sì, sì.
Ah, ok, quindi in macchina lui era solo.
Sì, era solo. Okay. Molti dicono che tra le ragioni più comuni per fare un incidente è proprio quello di continuare a parlare al telefono. Lui stava parlando con l'amante. Sì. E stava litigando di brutto con l'amante, e una distrazione può capitare. La tua intuizione è Carlotta, ma mica pensavi che potesse essere all'origine di un incidente stradale mortale? Così,
sì, una sensazione appunto.
Ti è venuta in mente questa donna che è tanto vicina all'amministratore, che è un ex marito della proprietaria, di quella che ha dato il nome all'azienda, per cui un personaggio sospetto. Qualche domanda sui personaggi e su questa storia.
L'amministratore, che si chiama Mercurio, no?
Sì, Mercurio.
È subentrato alla morte del padre, quindi del signore Speria.
Don Eugenio.
Che è subentrato per volere della figlia, giusto?
Eh sì, perché si erano sposati,
per cui è entrato per...
Ottimo venditore, sì. È una persona che ci sapeva fare.
Beh, insomma, uno dei dubbi che viene è che la macchina possa essere stata in qualche maniera manomessa, piuttosto che l'incidente essere determinato...
Ginetto sta correndo. Riduci la velocità, per favore, che qui c'è il velox di questo signore col cappello.
Diciamo che l'incidente può essere avvenuto sì per una discussione animata con Carlotta, ma potrebbe anche, diciamo, sarebbe necessario fare delle indagini sulla vettura per vedere che realmente tutto fosse a posto.
Accantoniamo questo sospetto. Perché a questo punto io dico omissis, perché non posso dirti più nulla, perché altrimenti vi aiuterei troppo. Fammi qualche domanda sui personaggi, gli intrecci, i loro rapporti con questo benedetto o maledetto Mercurio.
Cioè, a parte appunto la ex moglie, chi aveva a che fare con lui direttamente? Chi poteva avere in qualche modo... desiderio di farlo fuori?
Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché hai fatto bene a farla, perché in questo modo io uno per uno adesso vi dico quali sono le possibilità, le fonti di odio che ci potrebbero...
Perché, l'ex moglie, diciamo, potrebbe essere il fatto che comunque la tradita è...
davanti a tutti, ha condotto questa relazione, si è divorziato, si è messo con l'amante, la Madonna...
Umiliata.
È un'umiliazione. Il socio, questo signore danaroso, vecchio, nobile, romano, che fa? ha fatto con lui, ha messo i soldi, eccetera, si sente fregato. Mm. Detto fra di noi, hanno un conto comune in Svizzera che si regola con due chiavi. Quella di Michele Barberini, che è il socio finanziatore, mettiamolo così, e quello di Mercurio, che sarebbe quel personaggio di cui stiamo parlando. Sì. Per cui, perché vengo a questo? Perché è vero che il socio fondatore ha motivi per odiarlo, perché si sente fregato in modo molto chiaro. Mercurio è un filibustiere. Mm. La moglie si sente, non fregata,
umiliata,
eccetera. Certo. L'amante, stanno facendo discussioni, perché anche l'amante viene tradita, perché il colmo non è quello di tradire la moglie in presenza delle maestà, tradire l'amante in presenza della moglie.
Infatti lo diceva nel video, no? Cioè, Carlotta vorrebbe una vendetta, ho sentito male, cioè,
esatto.
Avrebbe cercato una vendetta.
Esatto.
E quindi abbiamo, e anche forse le maestranze, diceva, lo odiavano, quindi
sì.
In qualche maniera anche gli operai, voglio dire, i dipendenti non avevano una buona considerazione di lui.
Quindi certamente
abbiamo una schiera di persone, come dire, che avrebbero potuto,
beh, anche manomettere la macchina a questo punto, gli operai stessi.
Esatto.
Diciamo che sarebbe più facile, no?
Questo è un punto chiave. Allora lui è andato troppo veloce, l'autovelox di Sherlock Holmes l'ha fermato, tu però sei tornata sul luogo del delitto, insomma, diciamolo, mettiamola così. Adesso, ragazzi, vi voglio offuscare le idee. Me lo consentite?
E come no?
Le idee offuscate sono queste: il socio fregato lo odia, la moglie scornutata, tradita, lo odia, la segretaria Carlotta beffata, se ne va con le altre ragazzine, lo odia. Allora, tre motivi per odiarlo. Allora, a questo punto, chiunque potrebbe essere. Però,
certo.
Perché le cose si complicano? Una ve l'ho già anticipata. Michele Barberini possiede una parte della chiave dell'accesso ad un conto in Svizzera. Se non ci sono le due chiavi, bye bye, quei soldi te li scordi. Per cui è vero che lo odiava, però attenzione. Perché qui il business is business, come dicono gli americani. Passiamo a Carlotta.
Però posso dire una cosa? Magari lui è riuscito anche a recuperarla, quella chiave, e poi l'ha ucciso per liberarsene definitivamente.
No, purtroppo no.
No.
Okay. Purtroppo per Michele Barberini, so che tu ci tieni, che ha lavorato allo stesso ospedale, purtroppo per Michele Barberini no. Le chiavi sono tenute in massima, con una custodia, ma proprio nascoste.
Vabbè, nel caso della morte del Mercurio, gli eredi avrebbero ereditato questa chiave?
Non ha eredi. Non ha eredi, e se li avesse sarebbero pure eredi della ex moglie in qualche modo, con la legittima, eccetera. Ma lui non
comunque,
ha eredi.
Comunque nessuno avrebbe potuto ereditare quella chiave, quindi l'accesso a quel conto.
Esatto. Soldi? Quel caso, volatilizzato.
Solo un testamento avrebbe potuto lasciare.
Che non c'è.
Che non c'è.
Okay. Passiamo a Carlotta. Carlotta, sì, cosa? Salita da impiegata, responsabile della contabilità, amante, villa bellissima, ai Parioli, incomodato d'uso. Comodato d'uso senza riserve, il che significa che per la maggior parte del diritto italiano, quando il comodato d'uso non ha conseguenze, non valuta conseguente sulla morte del comodante, del comodatario,
viene perduto.
Praticamente via, finita anche la villa. Per cui da un lato godeva della villa dell'amante, dall'altro comunque morto l'amante, puff.
Certo.
Passiamo alla moglie. La moglie, al momento della morte di Don Eugenio, che sarebbe Don Eugenio Esperia,
il fondatore,
si era fatta dare un contratto, che pensava un contratto corazzato, un contratto in un bunker. Invece no, perché il contratto, lei godeva e ha goduto di royalties della ditta Esperia, della società Esperia, vita natural durante il debitore. Il che significa che, secondo il codice civile, se non ci sono clausole, e qui non ci sono, morto il debitore, sono morte pure le royalties. Allora, ragazzi, Il caso è difficile. Ci sono tre persone che lo odiano e che lo vorrebbero vedere morto, diciamo, amerebbero vederlo morto. Le stesse tre persone, una volta morto, sono fregati. Come si fa a trovare adesso? Che cosa vi invito a fare? Qui c'è una componente odio che potrebbe, anzi dovrebbe, anzi supera addirittura l'interesse. Quindi deve essere una componente odio estrema, non una componente odio rimediabile. E poi ci vuole il vostro intuito. Allora, parliamo di intuito. Carlotta, il tuo intuito. Se la senti di continuare su Carlotta, una telefonata, un innervosito, innervosito dalla telefonata...
No, io penso invece che a questo punto davvero siano gli operai gli unici a trarne vantaggio, punto, dalla morte di questa persona, perché tutti gli altri comunque avrebbero subito, diciamo così, le conseguenze di questa morte, mentre gli operai no.
Domanda, e può essere che di questi tre personaggi di cui io ti ho parlato, può essere che in nessuno dei casi la componente odio sia superiore alla componente interessi, tale da indurlo ad ammazzarlo in qualche modo?
Sì, ma chi dei tre può odiarlo così tanto?
Questo voglio sapere da te.
Da me?
Allora,
non lo so, ognuno dei tre potrebbe essere a questo punto la persona giusta, non lo so.
Ma questa chiave, diciamo, cosa accade in questo caso, in questo conto dove una delle due chiavi non c'è? Che il conto si perde, cioè come funziona?
Sì, sì, rimane.
Chi ne potrebbe trarre vantaggio ottenendo la chiave?
La banca svizzera. Ah, ottenendo la chiave, certo. Chi la ottiene fa il patto.
Chi lo ottiene fa il
patto con Barberini e si divide. No, in questo caso però la chiave non è.
Non è stata recuperata?
No. Sono soldi che sono diventati di una banca svizzera, di un noto istituto bancario
svizzero.
La moglie ha perso le royalties. L'amante Carlotta ha perso la villa ai Parioli.
E allora la moglie, secondo me, più dell'amante.
Mi fermo qui.
Sì.
È un'ipotesi. La tua ipotesi. Ginetto.
Ma lui aveva anche un'altra moglie, non me lo ricordo.
No.
Quindi l'unica moglie è la figlia di...
Sì, sì, di Don Eugenio Esperi. Carlotta. Lei dice che la componente odio potrebbe aver superato gli interessi nel caso della moglie.
Sicuramente la moglie è quella che può provare più odio in assoluto, perché ha perso il marito e ha comunque, diciamo, soltanto un interesse royalty, però può odiarlo in maniera eccessiva, quindi potrebbe essere una candidata.
Siete arrivati alla medesima determinazione. Un po' l'intuito, un po' le valutazioni, lì dove l'odio supera gli interessi, siete pervenuti alla moglie. Adesso vediamo un attimo, prima di passare a Sherlock Holmes che vi spiegherà tutto, vediamo un attimo perché le vostre tesi, e in questo caso sarebbe un ex aequo, si tratterebbe di un ex aequo, perché le vostre tesi sono probabili? Lo chiediamo a Sherlock Holmes, il quale dice che tutto sommato è vero che tutti hanno perso, però in fondo la moglie si chiama Luisa o Luigia Esperia, ha il nome dell'azienda, sicuramente tutta l'azienda tornerà nelle sue mani, per cui è vero che ha perso le royalties, però come si dice a Bari, meglio feriti che morti. Lei, la moglie, è una ferita, ma non è una morta. Però domanda, a questo non avreste saputo rispondere, siete stati già molto bravi e siamo arrivati alla conclusione, lo dico, ex aequo. Però capire come fa la carabiniera, la tenente dei carabinieri, Floriana Cappelli, a capire che si è trattato di un incidente, non si è trattato di un incidente, ma qualcosa è accaduto e ha causato la morte. Allora Sherlock Holmes dice, nella descrizione dei fatti si dice che Luigia Esperia è nata in un'officina, è diventata molto brava, è cresciuta, ha vissuto, anche è stata assunta anche da un'azienda che si occupa di mezzi militari, e questo è un particolare molto certo. importante. È stata in un lavorato in un'azienda che si occupa della produzione e della manutenzione di mezzi militari, quindi a conoscenza delle tecnologie
certamente.
Più avanzate. Questa donna, che conosce un po' le tecniche militari all'avanguardia, come stavo dicendo poco fa, tutto sommato, da un lato rimane la proprietaria, dall'altro perché proprio lei a causare, se è stata lei a causare l'incidente, così come la Cappelli, Floriana Cappelli la accusa, che cosa può aver fatto? Ragazzi, immagino che voi a Roma la strada che porta al mare la conoscete.
L'Ostiense.
L'Ostiense è una strada che va.
Ci ho vissuto 6 anni.
È una strada che va di lì lì. Andare già in due è una cosa difficile. Correre non se ne parla proprio. Gli incidenti avvengono continuamente. Arrivare a 80-90 all'ora è impossibile, a meno che l'acceleratore non abbia fatto qualche scherzo. Ed è questo un riferimento, un'intuizione che dobbiamo però a Ginetto, questa dell'acceleratore.
Certo.
Che cosa ha fatto? In ambito militare c'è un brevetto che pochi conoscono, e questa signora invece conosceva, che è un solvente, è una cosa che serve ad attaccare, fatta da due elementi. Ci sono molti elementi, quello indurente e quello il diciamo così, sono due elementi liquidi chimicamente separati, che però quando si uniscono, e questo chi fa bricolage lo sa perfettamente, quando si uniscono
c'è una reazione chimica.
Sì, e quindi i due componenti si fondono e diventano forti. Bene, allora uno dice, è facile andare lì e vedere l'acceleratore. No, perché questo brevetto militare che conosceva solo quella signora, col rumore, col calore o con l'aria, si scioglie di nuovo. Ti dà solo temporaneamente
un'azione,
dopodiché finisce l'azione. Quindi Floriana è stata molto furba, perché su un panno bianco di plastica che in genere mettono nelle concessionarie, sia sui sedili che per terra, si è accorta su questo panno bianco queste bricioline di strano colore. Da dove vengono? La macchina era perfettamente lavata, perfettamente, e venivano da questa sostanza, questo mastice, definiamolo così, fatto in questo modo, che poi con il vento, con il calore, con i rumori, era venuto meno. Questa è la spiegazione alla quale sicuramente nessuno di voi sarebbe arrivato. Solo Sherlock Holmes ci è arrivato. Perché ci è arrivato Sherlock Holmes? Perché se ne sarebbe andata della sua fama se fosse passato un delitto perfetto. Perché questo senza sto mastice un delitto perfetto, caro Ginetto.
Senza averlo ritrovato, sì, certo.
Appunto, per questo. Bene, ragazzi, noi abbiamo concluso.
Grazie.
Una vostra impressione su questa esperienza?
Ma divertente, sicuramente molto divertente, sì. Nuova e divertente.
Lei si è divertita. Tu?
Incuriosisce abbastanza, credo, sia noi che chi la guarderà.
Lo sponsor mi premia quando io mi scordo di dare il premio. Però è un premio che io non accetto, e adesso lo sintetizzo. Avete avuto un ex aequo. Io francamente non so cosa si potrebbe fare. È capitato altre volte, ho parlato con lo sponsor e lo sponsor ha detto: normalmente il valore di questa camicia che noi offriamo a chi vince è di 90-100 euro, se a prenderla sono due sarò ben lieto di dare due buoni da 50 euro. Se ci state, ditemelo, io comunico il vostro nome, vi faccio dare il buono e andate a prendere quello che
vuoi. Sì,
va bene.
Va bene?
Grazie.
Una stretta di mano, cordiale, tra di voi.
Perfetto.
Certo, grazie.
Okay.
Grazie.
Restate su questi canali, ovunque vediate la trasmissione. Volevo solo ricordare giallostream@gmail.com. Scrivete e vi ospiteremo in trasmissione. Grazie.
Buonasera. Grazie, buonasera.